Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL e che ne vogliono aprire una nuova. Oggi voglio condividere con te una semplice procedura checklist che io utilizzo per fare una prima analisi di efficacia fiscale con tutti i miei clienti che hanno un SRL. Questa checklist vorrei segnalarti che ha veramente tanto valore, perché di fatto è l'elemento, o almeno la serie di elementi base, che tu devi verificare insieme al tuo consulente per avere la maggiore efficacia fiscale possibile grazie alla tua SRL. Premetto che la SRL è la forma giuridica che ti permette di avere il maggior numero di strumenti di risparmio fiscale, non lo dico io ma lo dice la legge, ed è più vado avanti con il mio studio sugli strumenti per l'SRL per quanto riguarda il risparmio fiscale, per quanto continuo a fare consulenze con gli imprenditori che hanno un SRL, e sempre più sono convinto del fatto che la SRL è proprio l'unica forma giuridica che ti permette di tagliare le imposte ed i contributi, ossia i tributi in generale. E tutte le volte che su internet magari trovi qualcuno che parla di risparmio fiscale, vedrai che la maggior parte dei casi, non dico il 100%, ma probabilmente il 99% delle volte, tutto questo implica anche un SRL, perché proprio la legge ha attribuito all'SRL delle variabili per quanto riguarda le imposte e anche i contributi che ti permette di avere la maggiore efficacia fiscale possibile in questo stato, qui in Italia. È ovvio che per poter tagliare i tributi in Italia queste regole le devi conoscere. Non puoi pretendere di avere un SRL e risparmiare le imposte così solo perché hai un SRL. Devi proprio applicare determinati strumenti di efficacia fiscale che sono, comunque sia, ormai secondo me molto diffusi tra gli imprenditori e che magari alcune volte non sono applicati nel caso specifico di vari imprenditori, semplicemente perché sono molto impegnati nella propria parte operativa e quindi magari non hanno modo di studiare e approfondire gli strumenti di efficacia fiscale tanto quanto può fare un commercialista. Perché poi è anche vero che il risparmio fiscale tu lo puoi avere solo se utilizzi e installi, diciamo, questi strumenti di risparmio fiscale nella tua SRL in base ai tuoi obiettivi, ricordandoti sempre che bisogna adattarli a un caso vero, cioè nel senso che noi dobbiamo utilizzarli dicendo la verità in sostanza. Quindi non ha senso risparmiare le imposte dicendo bugie, o perlomeno ovvio che noi possiamo dire bugie e tagliare magari il carico tributario, che siano imposte, che siano contributi, però è vero che poi questa cosa sul lungo periodo non ci fa dormire tranquilli, perché se diciamo bugie in caso di controlli non abbiamo elementi di prova per difenderci. Questo secondo me è tutto quello che bisogna un po' dire della premessa. Dunque, voglio farti un podcast veloce in cui ti elenco questa checklist di strumenti di efficacia fiscale di primo livello, in un certo senso, che controllo tutte le volte che faccio una consulenza di efficacia fiscale sui miei clienti. Posso anche dirti che ho deciso di fare questa checklist dopo una consulenza che è avvenuta qualche settimana fa con un imprenditore, in cui mi ha semplicemente inviato il bilancio e mi ha detto: Simone, guarda, questi sono i miei numeri, ok, allora adesso dimmi quali strumenti di efficacia fiscale posso utilizzare per ridurre il carico tributario. Ok, quindi parto subito con la checklist di cose che io verifico nel bilancio dei miei clienti tutte le volte che voglio migliorargli l'efficacia fiscale. La prima cosa che io verifico sono i contributi INPS commercianti, ovviamente cercando di fare in modo di diminuire il più possibile questi contributi ed eventualmente anche eliminarli. Mi spiego meglio. In un SRL tu sai benissimo che ci sono due tipologie di contributi: i contributi della gestione separata, che sono sul compenso dell'amministratore e risultano in bilancio, bene, e poi ci sono anche i contributi che deve pagare eventualmente il socio lavoratore nella gestione commercianti. I contributi della gestione commercianti si pagano fissi, cioè circa 3.800 mi sembra euro all'anno di contributi fissi, circa, perfetto. Poi eventualmente, se
l'utile attribuito dall'SRL al singolo socio superano i 15.900 euro, ecco che lì il socio dovrà pagare un ulteriore 24%. Quindi in questo caso ti dico che se per qualche motivo tu dovessi essere socio della tua SRL, socio operativo intendo, e la tua SRL dovesse avere un utile di 100.000 euro, ecco che lì effettivamente il problema è che il socio dovrà pagare circa 25.500 euro di contributi INPS. E ovviamente se tu sei un socio operativo, ti dico che li devi pagare, cioè è inutile avere efficacia fiscale dicendo bugie, non è questo il meccanismo. Però è anche vero, e ti dico questa cosa e te la voglio sottolineare perché mi capitano ancora situazioni in cui ci sono imprenditori che fatturano 100-200 mila euro oppure che hanno proprio un utile che si avvicina ai 100 mila euro o più e ancora magari sono iscritti all'INPS commercianti nonostante loro di fatto non fanno nulla di operativo. E voglio dimostrarti questa cosa con la logica, perché quando noi siamo imprenditori individuali o comunque apriamo una nuova azienda, è normale che all'inizio facciamo tutto quanto noi in prima persona, quindi anche la parte operativa la facciamo noi, che è una cosa giusta, perfetto. Ma nel momento in cui incominciamo a fatturare circa 100.000 euro e a maggior ragione ad avere poi dopo un utile pari a 100.000 euro, ecco che lì è quasi impossibile fare tutto quanto da soli, perché incominciamo di sicuro ad avere collaboratori. Quindi proprio oggettivamente, ovviamente dipende un po' da quale settore provieni, cosa stai facendo, eccetera. Però a parte rari casi, nel momento in cui noi iniziamo ad avere un fatturato di 100.000 euro o anche meno, ecco che di sicuro qualche collaboratore lo abbiamo. E poi a maggior ragione l'azienda cresce ancora di più e anche ad avere un utile di 100.000 euro, secondo me, questa cosa si può fare principalmente facendo un'attività da amministratore. Cioè, ti dico anche io, no? A livello mio personale, in passato, anche con un fatturato minore di 100.000 euro, io avevo già l'esigenza di avere collaboratori, perché comunque il mio lavoro prevede l'inserimento di dati, eccetera. Quindi, anche io avevo già dei collaboratori con un fatturato più basso di 100.000 euro. Bene. E a maggior ragione, più il fatturato incrementa e più io mi accorgo che io non faccio più nulla di operativo, anzi, oggettivamente anch'io, è già da qualche anno che non faccio nulla di operativo, intendo come contabilità e come dichiarativi. Di fatto faccio un'attività da amministratore, cioè oltre a pubblicare contenuti, perfetto, e oltre a pensare all'acquisizione clienti, che è il ruolo mio come imprenditore, è anche vero che, cioè, te lo dico, è già da anni, forse non so se il secondo, il terzo o il quarto, che operativamente non faccio più nulla, ok? Ovviamente seguo i clienti, seguo le consulenze, devo risolvere i problemi, chiaro, devo coordinare i collaboratori, devo trovare collaboratori sempre più in gamba, eccetera, motivarli e così via, però è anche vero che non faccio nulla di operativo, ok? E dunque, per quanto sia una cosa che puoi sistemare con molta facilità, ricordati che il primo elemento che io guardo, soprattutto se tu hai un utile alto, è di essere sicuro o meno che tu ti possa cancellare da queste INPS commercianti. Perché se tu comunque sia hai un utile di 100.000 euro, lì sopra tu paghi almeno circa 25.500 euro di contributi INPS, che di fatto non è una cosa malvagia, perché comunque sono contributi, quindi di base ti torneranno indietro sotto forma di pensione, perfetto. Però anche è vero che li puoi ottimizzare, perché molte volte quando tu hai un utile e un fatturato alto, comunque hai anche un compenso d'amministratore e lì paghi dei contributi. E purtroppo, secondo me, allora, la pensione, ti dico che secondo me non scomparirà mai, quindi ci sarà sempre. Però il problema è che non è detto che se tu versi tanto ai fini dell'INPS, poi tu in un futuro riceverai tanto indietro, ok? Perché tendenzialmente, per quello che attualmente il sistema pensionistico, le pensioni andranno sempre di più verso a un importo fisso standard. Diciamo che versando tanto, probabilmente allo stato attuale non è che riceverai tanto altro indietro, ok? Quindi è anche vero che anche il discorso pensionistico, o almeno contributivo dell'INPS, non dico che lo devi eliminare, però lo devi ottimizzare. Intendo che se tu già hai una SRL, ricevi un compenso da amministratore intorno ai 16-20 mila euro lordi, ecco, e in più sei socio, lavoratore iscritto all'INPS, commercianti, però di fatto non fai nulla di operativo, ecco che lì ti faccio eliminare, insomma, se è possibile, almeno ti chiedo di cancellare la posizione INPS commercianti per farti risparmiare 25.500 euro di contributi INPS, ok? E anche se questa cosa per te che hai già sistemato, magari ti dico che ancora mi capitano situazioni di questo genere, e in genere sono imprenditori che fatturano tanto e hanno, diciamo, focalizzato proprio la propria vita sul produrre le cose, cioè tipo sull'andare a svolgere la propria attività, sull'acquisizione clienti, che non hanno, diciamo, tempo per pensare a queste cose. Ed è appunto per questo che poi acquistano le consulenze da me, insomma, essenzialmente. E poi, quindi, poi questi imprenditori si cancellano senza problemi perché hanno dipendenti, perché poi anche è vero che più hai fatturato, più hai dipendenti, più puoi dimostrare all'INPS che non fai nulla di operativo, giustamente, perché noi dobbiamo dire la verità, ok? E quindi poi dopo mi ringraziano, chissà perché, perché con poco, con una consulenza che è comunque un prezzo molto più basso rispetto al guadagno di risparmiare ogni anno 25.500 euro, che per 10 anni sono più di 250.000. Quindi se ti trovi in questa condizione, mi raccomando, restaci un po' attento e verifica questa cosa. Bene, quindi per questo primo punto, secondo me, tutto quello che principalmente controllo agli imprenditori che mi inviano un bilancio. Bene, la seconda cosa che io verifico nel tuo bilancio è se ci sono i rimborsi chilometrici. Come forse tu saprai, il rimborso chilometrico è quella tipologia di rimborso che tu ricevi come socio, come amministratore, tutte le volte che fai una trasferta aziendale per un motivo aziendale fuori dal comune dove hai la sede operativa, che in genere corrisponde con la sede della tua SRL. Perfetto. Perché questa cosa sono buoni? Sono buoni perché quando tu fai una trasferta per un motivo aziendale, ecco che lì tu puoi chiedere un tot di chilometri valorizzati con le tabelle ACI alla tua SRL. La tua SRL si scarica il costo al 100%, proprio pienamente. E tu, amministratore o socio lavoratore, prendi questi soldi senza pagare imposte e contributi. Sottolineo per sicurezza che devi utilizzare la tua auto, ok? Perché queste sono informazioni che comunque mi chiedono gli imprenditori. Però è anche vero che utilizzare il rimborso chilometrico sotto un profilo fiscale ottimizza il prelievo impositivo, cioè tu paghi meno imposte e contributi. Perché? Perché è vero che comunque tu devi utilizzare un'auto tua per le trasferte aziendali per chiedere il rimborso chilometrico. Però ti ricordo che la valorizzazione del chilometro, del rimborso chilometrico delle tabelle ACI ti porterà ad avere un qualcosa in più rispetto alla benzina che tu sostieni, ok? Perché questo? Perché il rimborso chilometrico fatto dalle tabelle ACI sono delle stime in cui è considerato, oltre alla spesa della benzina, anche tutta quella componentistica di usura dell'auto, come manutenzioni ordinarie, straordinarie, assicurazione e bollo. E quindi proprio anche tu facendolo noterai che se anche tu paghi la benzina per la trasferta come amministratore o come socio lavoratore, tu essenzialmente puoi ottenere più soldi, anzi otterrai più soldi, perché il rimborso chilometrico ovviamente è più alto, ok? In più sottolineo che l'SRL si scarica il costo, se lo scarica al 100% e non al 20%, come l'auto aziendale, esempio. E in più tu tutto quello che ricevi lo prendi senza appunto pagarci né imposte né contributi, e di più prendi un qualcosina in più rispetto alle spese effettive. Dunque, questa cosa sicuramente non ti, magari non sarà questa cosa che ti farà risparmiare chissà quante imposte, però anche è vero che ottimizza il carico fiscale con poca accortezza in più. È come il discorso dell'INPS di prima. Molti di questi 8 punti che ti elencherò sono delle cose che sono anche semplici sotto un certo punto di vista, basta solo avere un po' di accortezza fiscale e pensarci sopra. Ecco, il rimborso chilometrico è una cosa buona perché lo puoi fare anche senza busta paga, proprio lo puoi fare attivandolo senza problemi. E questa cosa è proprio uno dei primissimi strumenti di efficacia fiscale che io verifico nelle SRL dei miei clienti, ok? Quindi questa cosa è perfetta e secondo me ti ho detto principalmente tutto. La seconda cosa che verifico è il rimborso forfettario, ok? Cos'è il rimborso forfettario? Il rimborso forfettario è quel rimborso proprio fisso di 46,48 euro che l'amministratore o il socio lavoratore ha diritto di prendere quando fa una trasferta aziendale e che copre le spese di vitto e alloggio, ossia di ristorante e di hotel, ok? Premetto che per ottenere il rimborso forfettario hai bisogno della busta paga. Il rimborso chilometrico lo puoi ottenere senza busta paga e infatti lo verifico subito perché è proprio un elemento che puoi attivare subito come socio, come socio operativo o come amministratore appunto. Il rimborso forfettario invece lo puoi attivare solo se hai una busta paga e quella cosa è buona perché? Perché è un importo fisso che tu ricevi ovviamente senza pagare né imposte né contributi e che ti va a sostituire le spese di vitto alloggio, indipendentemente da quante sono le spese vere che tu sostieni. Ti faccio un piccolo esempio, ok? Se tu fai una trasferta di un'ora perché vai da un cliente e ritorni indietro, ok? Ecco che lì tu come amministratore con busta paga o come anche volendo come socio con busta paga, però è più difficile che il socio possa essere considerato un dipendente con busta paga. Quindi in genere è l'amministratore che fa una trasferta e sulla busta paga riceve questo rimborso forfettario. Bene, questo rimborso è di 46,48 euro sia che questo amministratore fa una trasferta di un'ora e torna indietro, sia che questo comunque sia amministratore sta tutto quanto il giorno fuori o anche magari che sta più giorni fuori. Ecco che lì noterai che il vantaggio del rimborso chilometrico di fatto c'è speculazione per te, perché se tu fai una trasferta corta, anche di un'ora o mezz'ora, per un motivo aziendale che sia vero, ecco che te lì hai diritto di 46,48 euro, che ti vanno a coprire le spese di hotel e ristorante. Perché di fatto se tu fai una trasferta corta, difficilmente tu devi farti rimborsare dalla società le spese per il ristorante o per l'hotel, perché non vai fuori, ok? Cioè non vai fuori a dormire. Quindi il tuo rimborso forfettario che ricevi sulla tua busta paga è proprio per te un maggior compenso in più. Bene. E questa cosa direi che è veramente fondamentale. Poi premetto, per l'esperienza diretta che ho io, capitano alcuni settori in cui sei in un modello di business che fai poche trasferte, ok? Quindi hai poche volte diritto a questa cosa, oppure magari sei in un settore in cui fai tante trasferte e lì, a maggior ragione, lo devi utilizzare al massimo. Quindi anche questo è un elemento che io verifico perché veramente ti può fare guadagnare tanti soldi, a maggior ragione se sei in un settore in cui fai più trasferte. Faccio altre piccole premesse, ricordati che la trasferta deve essere vera, deve essere più documentata possibile, se non hai magari nessun documento, almeno invia dell'email prima o dopo per concordare l'incontro, oppure per fare un resoconto dell'incontro appena fatto, in modo che hai per il futuro dell'email di scambio commerciale o comunque di intenti e così via, che almeno ti può dare maggior ragione, cioè maggior appunto vantaggio nel momento in cui ti chiedono spiegazioni, perché ci sta. Ricordati anche che il rimborso forfettario è diminuito di un terzo se ti fai rimborsare analiticamente le spese di vitto oppure di alloggio, mentre il rimborso forfettario deve essere diminuito di due terzi nel momento in cui ti fai rimborsare le spese di vitto e di alloggio. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui fai trasferte lunghe, cioè stai fuori una settimana intera per fare un corso di formazione, esempio, ovvio che tu paghi l'hotel, che costerà molto di più rispetto a un terzo del rimborso chilometrico. Andrai a mangiare fuori e quindi la società spenderà molto di più per te che un terzo di rimborso forfettario. Quindi quando fai le trasferte lunghe, ti accorgerai sotto il profilo pratico, facendo i calcoli insieme al tuo commercialista, che ti converrà farti rimborsare analiticamente le spese di vitto e alloggio, cioè ristorante hotel, che saranno più alte di 15-16 euro, e avrai, diciamo, solo il rimborso forfettario di un terzo rimanente, che pari a 15 euro, ok? Poco più. E questa cosa comunque la devi vedere come un vantaggio. Perché? Perché è vero che se fai una trasferta lunga il rimborso forfettario è comunque sia basso, ok? Però è anche vero
che di base tu hai sempre qualcosa da risparmiare tutte le volte che fai una trasferta come amministratore. Quindi anche qui è una cosa piccola, però con un po' di accortezza puoi benissimo avere maggiore efficacia fiscale con gli strumenti che tu hai già e svolgendo il business come lo hai sempre fatto. Quindi senza modificare o stravolgere altre cose, tu sai che puoi avere maggiore efficacia fiscale con poco. E questa cosa, mi raccomando, stai attenta perché è una cosa importante. Ok? A sto punto apro un'altra piccola parentesi, direi di mettere anche quarto punto, che sarebbe a sto punto un punto in più, ma lo aggiungo adesso. Il quarto punto è il rimborso analitico. Il rimborso analitico, come dice la parola, ti rimborsa tutte le spese di trasferta che tu fai, no? E in maniera analitica. Se vai a mangiare fuori ti rimborsa il ristorante con fattura o anche con scontrino, ok? E stessa cosa anche l'hotel. Di base tutte le spese che tu sostieni te le fai o pagare dalla società e paga la società, ma se le paghi tu come amministratore o socio lavoratore, di fatto ricordati che la società te le può rimborsare ed è comunque sia un costo che è deducibile per la società. E tu ovviamente quando ricevi soldi di questo rimborso, per te non è una cosa su cui ci devi pagare le imposte, perché appunto è un rimborso pari alle spese che tu sostieni. Ho voluto aggiungere anche il rimborso analitico, perché di fatto il rimborso analitico lo puoi attivare anche questo senza busta paga, insieme al rimborso chilometrico. E anche qua non sono strumenti in cui ci vai a speculare tanto, o almeno il rimborso chilometrico e forfettario di fatto per te è un maggior compenso in più alla fine. Proprio te lo dico, ti metterai giù a fare i calcoli e noterai che queste due tipologie di rimborsi per te sono compensi in più. Il rimborso analitico invece effettivamente non c'è speculazione, perché tu ricevi indietro le spese che hai sostenuto per la trasferta. Però perché è importante conoscere il rimborso analitico? Perché sono quelle spese che tendenzialmente tu fai soprattutto all'inizio, in cui inizi il tuo business. Quando tu apri la tua SRL non hai abbastanza utili, però anche è vero che dovrai fare in prima persona delle trasferte e quindi molto probabilmente sostieni delle spese che ti fai perlomeno rimborsare dalla società. Quindi non ci speculi, però è vero che non ci perdi soldi, perché molte volte capita che tu fai delle trasferte, sostieni soldi di tasca tua e poi non te li fai neanche rimborsare dalla società. Quindi a maggior ragione li hai proprio persi questi soldi, ok? Invece con il rimborso analitico, perlomeno, tu comunque ricevi indietro i soldi, quindi per te è patta. E in più la società si scarica il costo e paga meno imposte. Quindi è vero che con il rimborso analitico per te in qualche modo è una somma pari a zero, perché ricevi proprio pari gli stessi soldi che sostieni. Però anche è vero che ti permette di migliorare l'efficacia fiscale, perché vai ad abbassare l'utile dell'SRL. Bene, questo è un concetto. Ok, ora passiamo al quinto punto. Siccome abbiamo verificato anche il rimborso forfettario alla fine, in cui c'è la busta paga, io una cosa che aggiungerei è il trattamento di fine mandato. E il trattamento di fine mandato è una cosa molto semplice, ossia, hai presente che i dipendenti hanno il trattamento di fine rapporto? Ossia, quando un dipendente lavora per te, oltre a maturare il suo compenso mensile, matura ogni mese una quota di trattamento di fine rapporto che viene restituito al dipendente, cioè che viene dato al dipendente nel momento in cui si interrompe il rapporto. Ovviamente più il dipendente lavora con te e più questo dipendente avrà il suo trattamento di fine rapporto. Ecco, questa cosa per l'amministratore esiste, si chiama trattamento di fine mandato e ha delle cose che sono simili al trattamento di fine rapporto e delle cose che sono comunque un po' diverse, perché l'amministratore non è un dipendente subordinato, ok? Quindi il trattamento di fine mandato è tassato tanto quanto il trattamento di fine rapporto. Per l'amministratore è un vantaggio, perché non fa accumulo nell'anno in cui percepisce il trattamento di fine mandato. Ossia, mi spiego meglio. Quando un dipendente interrompe rapporto e riceve il trattamento di fine rapporto, appunto, poi l'anno dopo non è che deve fare la dichiarazione dei redditi e sommare sia il CUD che anche quello che ha percepito come trattamento di fine rapporto, appunto perché il trattamento di fine rapporto è tassato in maniera separata, ossia con aliquote un po' più basse rispetto che fare il calcolo con l'accumulo di tutti e due i redditi. E questo meccanismo vale anche per l'amministratore. L'amministratore tutto quello che prende come trattamento di fine mandato ovviamente lo può ricevere solo alla fine del suo mandato, però quando lo riceve poi non è che
deve fare la somma di tutti e due i redditi e quindi tassare il trattamento di fine mandato con le aliquote IRPEF più alte. No, semplicemente c'è un'aliquota media con un calcolo un po' particolare e che alla fine noterai che ti farà pagare meno imposte rispetto al fatto di fare l'accumulo di questi due redditi. Bene, perfetto. Detto questo, ti dico che devi fare in modo di allacciarlo al meglio, ok? E devi fare in modo di alzarlo meglio perché il trattamento di fine mandato lo devi far presente nell'atto costitutivo e in più devi comunque sia determinarlo nel momento di nomina dell'amministratore per essere un po' più protetto. Poi c'è anche da dire che un problema che ha il trattamento di fine mandato è che devi determinare un valore giusto per l'amministratore, ossia non c'è un parametro di calcolo previsto da legge, okay, per il trattamento di fine mandato. Quindi c'è sempre la possibilità che l'Agenzia delle Entrate te lo contesta affermando che tu hai proprio dato un valore più alto rispetto che all'apporto che fa l'amministratore stesso. Ecco, qui comunque c'è un po' di casino perché non c'è un parametro stabilito dalla legge e dunque sai che lo puoi utilizzare benissimo, il valore è libero e lo sceglierai sempre te, però devi renderlo sempre di più equiparabile all'apporto, al valore che l'amministratore dà alla società, per quanto sia difficile quantificare questo valore, cioè è proprio una cosa oggettiva, ok? Quindi questo è tutto quello che devi un po' sapere sul trattamento di fine mandato e voglio farti presente che queste cose che vedrai qui in questo podcast sono tutte cose che le puoi vedere direttamente dai numeri del bilancio, magari a parte il discorso dell'INPS, però in gran parte puoi vedere questi elementi proprio leggendo il bilancio, quindi leggendo il bilancio molte volte già puoi avere maggiore efficacia fiscale perché puoi capire quali strumenti di risparmio fiscale puoi inserire nella tua SRL.